Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Alle prossime elezioni cantonali l'Udici correrà da sola. Dopo l'apertura ieri sera dall'assemblea leghista, Piero Marchesi, presidente democentrista, risponde no grazie, niente congiunzione. Udici che, proprio come la Lega, oggi è riunita per la consueta festa del primo d'agosto. Sentiremo l'atmosfera che regna nei due partiti di destra ticinesi. Primo d'agosto oggi celebrato dalla presidente della Confederazione Guy Parmelin da una fabbrica di bandiere, da dove ha pronunciato la sua allocuzione che abbiamo trasmesso poco fa. Primo d'agosto caratterizzato però anche dall'entrata in vigore di alcune nuove norme, tra queste le multe per il littering, ovvero l'abbandono di rifiuti, mozziconi di sigarette compresi. L'estero, la crisi migranti a Ceuta sta rientrando, buona parte delle persone che avevano varcato il confine sono infatti ritornate in Marocco, ma non si placano le polemiche tra Spagna e Italia dopo che la seconda ha sospeso gli accordi di Schengen. E infine ricorderemo la figura di Don Antonio Mazzi, educatore attivista italiano impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti e fondatore della fondazione Exodus, scomparso ieri sera a 96 anni. Dopo l'apertura di ieri da parte della Lega dei Ticinesi, oggi dunque il presidente dell'Udc ticinese risponde no grazie, correremo da soli, succede tutto nelle ultime ore, anzi direi negli ultimi minuti, e proprio mentre i due partiti stanno svolgendo le rispettive feste in occasione del primo d'agosto. Iniziamo andando in Val di Blegno, a Semione, dove ha luogo proprio la festa dell'Udc, da Marcello Ierace.
No, buongiorno da Semione, appunto l'avete detto, si sta svolgendo qui la festa del primo agosto dell'Udc Ticino, e partiamo proprio da quello, appunto, quello che dicevi Gino poco fa, appunto sulla questione legata all'alleanza con la Lega. L'alleanza con la Lega per l'Udc è un'alleanza che ha un futuro, che non è in discussione, ma per le elezioni cantonali no. Insomma, il comitato direttivo, lo sentiremo anche dopo dalla voce stesso, dello stesso Piero Marchesi, ha già deciso, l'Udc correrà da sola. Quella di oggi, appunto, l'abbiamo detto e ripetuto, è la festa nazionale, primo d'agosto, quindi si è festeggiato qui a Semione, in Val di Blegno si sta festeggiando appunto la festa nazionale, ma evidentemente anche e soprattutto la festa per l'entrata in governo di Piero Marchesi, un'entrata molto attesa dall'Udc, e appunto i sorrisi non sono mancati e si è festeggiato, si è brindato. Marchesi che è stato accolto appunto con grandi applausi, con brindisi, con sorrisi, strette di mano. Marchesi che ha detto che l'Udc non cambierà però pelle ora che lui è in governo. Si seguirà il modello cosiddetto bernese, quindi opposizione al governo quando sarà necessario, senza risparmiare critica appunto al Consiglio di Stato, e compreso proprio consigliere, lo ha ribadito anche Alain Bühler, capogruppo UDC in Parlamento, ha detto: Piero, non ti faremo sconti, e ma già tu lo sai. Marchesi si è detto pronto per il suo lavoro in Consiglio di Stato, sa bene cos'è la collegialità, perché comunque nel piccolo dice appunto sono tuttora sindaco a Tresa, ma sa anche che la rielezione non è scontata, un po' più facile ha ammesso, ma non scontata. E allora sentiamo cosa ha detto lo stesso Piero Marchesi sull'alleanza con la Lega dei Ticinesi, e nella clip che vi faccio sentire adesso, e poi vi riceverei la linea.
Chiaramente, se si parla di lista unica per le elezioni cantonali, va ricordato che la direttiva dell'Udc ha già deciso cosa vuole fare, e qui credo sia piuttosto complicato rimettere in discussione tutto, ma teniamo la porta aperta per soprattutto le federali e poi le comunali, dove ognuno dei due partiti ha qualcosa da guadagnare.
Per le cantonali è complicato o è impossibile? Correrete da soli ad aprile?
Ma la decisione è presa, nel senso che la direttiva ha già comunicato cosa vuole fare, c'è una commissione circa che sta preparando la proposta per la direttiva dei 5 nomi della lista del Consiglio di Stato, abbiamo 12 o 13 candidati per il Consiglio di Stato a conferma dell'interesse e della vivacità del partito. Questi sono i dati di fatto che ci portano a dire che la decisione è presa.
Questo dunque è la dichiarazione di Piero Marchesi. Come detto, questa conferma di Piero Marchesi che l'UDC correrà da sola è giunta proprio pochi minuti fa, presto quindi per avere già una reazione da parte leghista. Lega che è riunita sempre per il 1° d'agosto a Biasca, dove c'è per noi Pervin Cavacioglu. Pervin, tu ieri sera hai seguito anche l'assemblea del movimento in cui, come dicevamo, c'era stata un'apertura invece sulla congiunzione di liste con l'UDC. Ma un possibile no, questo va detto, era stato anche messo in conto.
Sì, esatto, buongiorno anche da parte mia. Come avete detto da studio, la notizia di ieri sera era proprio questo. Più che un'apertura parlerei di un tentativo di incontrarsi con l'UDC in vista delle elezioni cantonali, una proposta avanzata da Antonella Bignasca, editrice del Mattino, per rafforzare l'area di destra. E in effetti sì, già ieri sera comunque era stato detto chiaramente anche ai nostri microfoni: se un incontro ci sarà e il risultato sarà quello di correre insieme, bene, se no la Lega è comunque pronta a fare campagna elettorale da sola. Sono riuscita comunque a parlare con alcuni anche dei vertici della Lega pochi minuti fa. Allora, diciamo che qui la notizia che l'UDC correrà da sola non ha sconvolto più di tanto alcuni di loro. L'impressione è che un po' se lo aspettassero. Non è stata la reazione però di tutti. Ecco, il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga è invece rimasto sorpreso e forse è una reazione di pancia, ha chiuso anche la porta per le elezioni federali. Vedremo se sarà proprio così e per maggiori spiegazioni vi rimando all'edizione di 6 di sera.
Certo, comunque questa è già una notizia nella notizia, se la Lega veramente chiudesse anche per le elezioni nazionali. Al di là delle strategie politiche però, Pervin, che atmosfera si registra oggi lì a Biasca fra la base di un movimento che con la vicenda Zali non ha sicuramente vissuto un momento felice negli ultimi, diciamo, 10 giorni?
Sì, esatto, come detto mi trovo a Biasca, nei locali delle ex officine, circondata da antiche locomotive, motociclette d'epoca e vecchie biciclette. Un luogo che rievoca e celebra il passato, è il luogo scelto appunto dalla Lega dei Ticinesi per celebrare la festa della patria, ma anche metaforicamente, diciamo, per guardare al futuro con un nuovo slancio, tenendo ben saldi i principi che sono della Lega, per come è nata la Lega. L'hai detto, le precedenti settimane sono state turbolente, sono culminate con le missione del consigliere di Stato Claudio Zali. Zali che era assente ieri sera all'assemblea ordinaria ed è assente anche oggi. L'ambiente qui è quello tipico di un 1° d'agosto, della festa anche celebrata dalla Lega, quindi diciamo un clima festoso, sì, disteso, strette di mano con sorrisi e soprattutto tanta voglia di stare insieme come leghisti, una voglia che era emersa ovviamente anche dall'assemblea di ieri sera. E questo desiderio si sta confermando un po' anche dai discorsi ufficiali che si stanno tenendo proprio in questo momento. Pochissimi minuti fa ha finito di parlare Daniele Piccaluga, il coordinatore della Lega, e ha cercato di veramente rinsaldare un po' tutto il movimento, ricordando come è nato, per quale motivo era nato e che quindi bisogna ritornare a quella Lega lì. Vediamo se riuscirà nel suo intento e vediamo soprattutto per il futuro, come dicevi, anche per le elezioni federali. Se, come dicevo anch'io, se è stata una reazione un po' così di pancia, dovranno comunque discuterne all'interno. Vediamo se qualche cosa cambierà. Io vi cederei la linea così torno ad ascoltare i discorsi ufficiali.
Grazie mille Pervin Cavacioglu. Restiamo a parlare di 1° d'agosto, come doveroso che sia quest'oggi, e lo facciamo tornando sul discorso del presidente della Confederazione Guy Parmelin, trasmesso proprio da noi a mezzogiorno. Il luogo scelto è stata una fabbrica di bandiere a Lucerna per un oggetto simbolo che ha fatto da sfondo alla sua allocuzione. Sentiamo da prima qualche estratto con Alessio Veronelli da Berna.
Sì, una bandiera va costruita con attenzione, ma anche i simboli più forti vanno curati ogni giorno, ha detto Guy Parmelin.
Cette apparente simplicité est porteuse de valeurs inestimables.
La semplicità apparente della bandiera svizzera porta con sé valori inestimabili: libertà, neutralità, democrazia e la voglia di restare uniti al di là delle nostre differenze. Come una bandiera, poi ha ripreso la metafora il presidente della Confederazione, anche la Svizzera ha un tessuto di base forte, la sua gente, le sue istituzioni, ma anche aziende, scuole e associazioni. Essere svizzeri vuol dire godere di libertà, assumendosi però delle responsabilità. Il caso e la fortuna, ha poi aggiunto Parmelin, non portano a grandi risultati, ma sono lavoro, senso di sicurezza, finanze sane, formazione e un'economia che sa innovare a garantire il nostro futuro.
Je crois en cette Suisse qui ne cède pas à la facilité, en cette Suisse qui sait être fière sans arrogance, rester généreuse sans naïveté.
Credo in una Svizzera che sa essere fiera ma non arrogante, generosa ma non ingenua. Parmalin ha poi fatto riferimento all'attuale situazione geopolitica mondiale. Una bandiera deve essere forte per resistere alle tempeste. Democrazia diretta, rispetto delle minoranze e ricerca del compromesso vanno difesi e trasmessi. La nostra bandiera non deve diventare un simbolo di chiusura. Siamo uniti nelle differenze perché uniti siamo più forti, ha poi concluso il presidente della Confederazione. Come la trama del tessuto di una bandiera, non bisogna lasciare che si sfilacci indebolendosi.
Un discorso che con tutta probabilità non è difficile da prevedere è stato l'ultimo da presidente della Confederazione da parte di Guy Parmelin, Alessio Veronelli. Ecco, qual è il tuo commento a questo discorso?
Sì, Parmelin compirà 67 anni in novembre, lui non anticipa, ma si ipotizza che se non già quest'anno, il prossimo con le elezioni federali saluterà Berna. Parmelin è forse al momento il consigliere federale più gradito alla popolazione. Con il suo stile da uomo di terreno, lui è viticoltore di formazione, ha traghettato la Svizzera in questo ultimo anno segnato dai dazi statunitensi, dalla tragedia di Crans-Montana e da una grande instabilità geopolitica e commerciale, e lo ha fatto lavorando dal basso in modo meticoloso, con pazienza, come con la vigna in fondo. Ecco, il suo discorso richiama queste caratteristiche, il lavoro costante per mantenere i valori, le diversità, la preziosità di questo paese in un mondo dove riferimenti quali democrazia, istituzioni internazionali e accordi sembrano, per tornare alla bandiera, portati dal vento della convenienza, del personalismo, degli interessi di pochi. Un discorso semplice nella presentazione, ma di grande sostanza, in stile Guy Parmelin, insomma.
Ed è strettamente legato ai temi del primo d'agosto, della festa nazionale, anche il tema più di cui si occupa il nostro podcast di questa settimana, un tema che è fra i più importanti della politica svizzera e riguarda i rapporti con l'Unione Europea. Una parte cruciale di questi rapporti la rivestono i nuovi accordi negoziati con Bruxelles, attualmente in discussione in Parlamento e che arriveranno nei prossimi anni al voto popolare. Cosa prevedono in sostanza i bilaterali 3? Per chi desidera orientarsi meglio, vi riproponiamo un episodio del nostro podcast, appunto, Il mondo là fuori, che ha riassunto i contenuti di un tema sempre più attuali. Le spiegazioni sono di Alan Crameri. Ecco un estratto.
L'Unione Europea vuole creare possibilità al suo mercato interno e quindi è contraria a qualsiasi intralcio. Però ha accettato alcune cose, condividendo con la Svizzera un principio che in fondo ognuno dovrebbe guadagnare lo stipendio valido sul posto. Quindi non stipendi polacchi su un cantiere svizzero. Su questo l'Unione Europea è d'accordo, però ha voluto abbassare alcuni criteri. Per esempio, chi vuole distaccare dei lavoratori in Svizzera doveva annunciarsi finora con 8 giorni d'anticipo. Capirai che per certi appalti 8 giorni sono troppi, perché alcune cose si vanno fatte più veloci. Adesso quella soglia è a 4 giorni d'anticipo. In cambio però la Svizzera ha ottenuto delle cose. Per esempio è di nuovo fissato e consolidato il sistema dei controlli sui cantieri tipicamente svizzeri. Sono quelle commissioni composte da qualche sindacalista, da qualcuno del padronato, qualcuno del cantone, sì, che vanno sul cantiere, controllano, possono chiedere estratto stipendio, che sia tutto regolare, orari di lavoro e retribuzioni. Ecco, questo l'Unione Europea l'ha accettato, non era scontato. Difatti, se sulla questione migrazione di prima l'UDC, che è il grande contrario, non è per nulla soddisfatto da quanto ottenuto, sulla questione dumping salariale i sindacati sono più soddisfatti.
Una guida per principianti e nuovi accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea è la proposta del nostro podcast Il Mondo Là Fuori. Lo potete ascoltare su Rete 1 tra poco alle 13.30 e lo trovate ovviamente su tutte le applicazioni e anche sul sito della RSI. Restiamo a parlare di primo d'agosto non come festa nazionale ma come data, come dire, di inizio di una serie di leggi che entrano in vigore proprio oggi, riguardano ambientalmente ambiente, previdenza e mercato del lavoro, questi alcuni degli ambiti toccati da queste nuove misure, come detto, che entrano in vigore a partire da oggi. Scopriamo quali sono nel contributo di Anna Valenti.
Buttare un mozzicone di sigaretta per terra potrà costare 80 franchi. Lasciare un sacco di rifiuti in un parco o sul marciapiede fino a 250. Dal 1 agosto l'abbandono di rifiuti nello spazio pubblico, ossia il littering, verrà multato. La polizia potrà sanzionare sul posto chi viene pizzicato a gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini senza denuncia e senza lunga procedura. Finora alcuni cantoni prevedevano sanzioni, altri no. In molti casi serviva una denuncia formale e le multe venivano inflitte raramente. Con la nuova norma invece la punibilità diventa uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale. E da oggi entra in vigore anche la proroga del lavoro ridotto. Le aziende potranno continuare a beneficiarne per un massimo di 24 mesi fino al gennaio 2027. Una misura pensata per dare stabilità all'occupazione in un contesto economico pieno di incertezze. E da oggi c'è un cambiamento tecnico nella previdenza professionale. Il Consiglio federale corregge le regole per i calcoli delle casse pensioni per evitare che la tredicesima rendita AVS provochi tagli. Finora la somma tra AVS e cassa pensioni non poteva superare l'85% dell'ultimo salario. Con l'entrata in vigore della tredicesima AVS, questo limite sarebbe stato superato. Per rispettarlo sarebbero state necessarie riduzioni delle rendite mensili. L'adattamento deciso invece elimina questo rischio di riduzioni. E infine, ultima comunicazione di servizio. Da oggi Swiss riprende i voli da e per Tel Aviv, anche se con un programma ridotto, voli che erano stati sospesi lo scorso autunno a causa dello scoppio del conflitto.
Siamo alla pagina estera, iniziamo con la storia riguardante l'apertura da parte della FIFA agli investitori privati, progetto che è naufragato nel giro di pochi giorni, questo progetto di Gianni Infantino. La sua intenzione era di creare una nuova società aprendo appunto la FIFA e così anche soprattutto le sue principali competizioni agli investimenti privati. L'obiettivo era quello di aumentare i finanziamenti a 10 miliardi di dollari in 4 anni, troppe tuttavia le divisioni e le critiche. Oltre 50 federazioni avevano anche minacciato di boicottare gli eventi della FIFA. Infantino ha quindi fatto un passo indietro. Adesso la crisi dei migranti a Ceuta, una crisi che sta rientrando. La quasi totalità dei migranti arrivati in questi giorni dal Marocco nell'exclave spagnola, 60.000 persone, sono infatti già tornati a casa, stando al governo spagnolo. A livello politico invece le polemiche e le tensioni proseguono. Poco fa il presidente Pedro Sánchez, il presidente spagnolo, ha chiesto una riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno, con una lettera in cui esprime preoccupazione riguardo alla reazione di alcuni stati membri, in particolare l'Italia, che ha sospeso il trattato di Schengen. Ce ne parla Alessandro Braga.
Giorgia Meloni e il governo italiano si stanno facendo promotori di un'offensiva a livello continentale contro le politiche migratorie dell'Unione, in particolare contro quelle portate avanti dal premier spagnolo Pedro Sánchez. La presidente del Consiglio italiana sta unendo un ampio fronte, tutto fatto da esponenti della destra europea, con l'obiettivo, prendendo spunto dall'emergenza in corso a Ceuta, di modificare le politiche europee sull'immigrazione. La lettera di cui Meloni si è fatta promotrice insieme al premier danese, che è stata firmata da oltre 20 capi di Stato e di governo europei, parla chiaro. Oltre ad esprimere preoccupazione per quanto sta accadendo a Ceuta, chiede all'Europa di cambiare marcia nel contrasto dell'immigrazione clandestina, rafforzando le frontiere esterne e portando avanti provvedimenti che riducano il numero di regolarizzazioni dei migranti in arrivo sul territorio europeo. Di più, il governo italiano, al momento da solo ma che potrebbe essere seguito anche da altri, ha deciso unilateralmente di sospendere il trattato di Schengen, che regola la libera circolazione di persone e merci tra i paesi dell'Unione con la Spagna, generando una crisi tra Roma e Madrid, con l'esecutivo spagnolo che ha convocato l'ambasciatore italiano e ha replicato alle accuse dell'Italia di fare poco o nulla nel contrasto all'immigrazione clandestina, portando numeri che dimostrerebbero come invece tra i due paesi sia proprio la Spagna quella che, nell'ultimo periodo, ha portato a termine più espulsioni e rimpatri di immigrati irregolari.
A proposito di Italia, è stata una lunga notte ai Campi Flegrei, a ovest della città di Napoli, colpita ieri sera dal terremoto più forte degli ultimi 40 anni. Dopo la scossa di magnitudo 4,7, ha fatto seguito uno sciame sismico che si è protratto fino a questa mattina e che ha preoccupato non poco i residenti. Ci sono stati oltre 20 feriti e significativi danni materiali. La regione, dove come sappiamo è situato il Vesuvio, unico vulcano attivo dell'Europa continentale, è soggetta a regolare attività sismica. Chiudiamo l'RG con una notizia che in realtà è di ieri sera. È morto nel tardo pomeriggio di ieri all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e attivista italiano. Aveva creato Fondazione Exodus, realtà che da oltre 40 anni combatte ogni forma di disagio giovanile. Era un personaggio molto noto a Milano, ma anche in Italia, anche grazie alle numerose apparizioni televisive. Lo ricordiamo con il suo racconto di come è nata la sua vocazione di aiuto al prossimo e al sacerdozio.
È capitato invece nel 51 l'alluvione del Po e ad un certo punto mi sono trovato che invece di 40 ragazzi, come era prevista la città di ragazzi secondo varie teorie educative, 400-500 bambini disperati, senza papà, senza mamma, senza casa in un attimo, perché allora l'alluvione del Po di allora ha sepolto paesi interi. E ho cominciato a domandarmi, ma io che sono arrabbiato col Padre Eterno perché ho perso il papà, questi che in un attimo hanno perso il papà, mamma, la casa, ho incominciato a pensare, se io facessi il padre di questi. Sono andato dal vescovo, ho detto, senta, io voglio fare il prete, io voglio diventare il papà di questi. E per fare il padre di questi, facendo il prete è più facile.
I funerali di Don Antonio Mazzi si svolgeranno lunedì alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Mi fermo qua, buona giornata.